Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alla lettura di un testo uscito sull'ultimo numero della Civiltà Cattolica, intitolato Tutti, 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 accoglienza o relativismo nella Chiesa Cattolica. È un articolo di padre Nuno Tovar de Lemos, gesuita, direttore di un centro gestito dai gesuiti a Oporto, in Portogallo, che commenta alcuni interventi fatti dal Papa durante la GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù, che quest'anno si è svolta dal 2 al 6 agosto proprio in Portogallo. L'articolo comincia: sono state giornate indimenticabili, piene di parole, di folle entusiaste, quando il Papa è tornato in Vaticano ha lasciato dietro di sé un'ondata di gioia, di fede e di speranza assolutamente straordinaria, ma ha anche lasciato alcune domande che richiedono ulteriori approfondimenti. E le domande, cioè la domanda, diciamo così, alla quale il padre gesuita cerca di dare una risposta, è una domanda che effettivamente accompagna fin dall'inizio il pontificato di Papa Francesco e, diciamo così, accompagna tutta la vita della Chiesa da un punto di vista più generale. Cioè la domanda è: la Chiesa, il mandato apostolico che Gesù ha affidato alla Chiesa ha come obiettivo la conversione, l'annuncio del Vangelo a tutti i popoli? Così Gesù si rivolge prima di ascendere al cielo, no? Mandate e battezzate tutte le nazioni, non solo i singoli, ma addirittura i popoli, le nazioni. Gesù intende esplicitamente, intende questo. E quindi questo presuppone un'accoglienza universale, cioè presuppone che tutti gli uomini, con le loro culture, con le loro caratteristiche, con i loro peccati, con le loro difficoltà, incertezze, vengano accolti nella Chiesa. Ma vengano accolti perché venga loro annunciato e poi vengano formati alla luce dell'insegnamento della Chiesa, cioè alla luce di Gesù Cristo, della sua dottrina, che è stata affidata al suo vicario e successore, il Vescovo di Roma, e quindi al Magistero del Papa e dei Vescovi, successori degli Apostoli, in comunione con il Pontefice. Quindi c'è questa duplice aspetto nella vita della Chiesa che va armonizzato, cioè bisogna accogliere tutti, ma questo non significa relativizzare la verità che deve essere trasmessa. Bisogna accogliere tutti e a tutti trasmettere, comunicare, cercare di fare sì che venga accolto il messaggio di Cristo nell'insegnamento della Chiesa. Quindi accoglienza o relativismo. Questo è un problema, è sempre stato un problema, è certamente un problema del nostro tempo, è certamente un problema particolare del pontificato di Papa Francesco, perché si sta creando una divisione fra chi sottolinea l'accoglienza a tutti e chi sottolinea l'apparente relativismo di questa posizione, che può essere relativista se accoglienza significa rinuncia alla verità, ma non è relativismo se significa che vanno accolti tutti con i loro peccati, con le loro culture, anche con i loro errori, purché ci sia con tempi e modalità diversi anche da situazione a situazione, da nazione a nazione, purché ci sia la volontà di trasmettere la verità tutta intera, per così dire. Una delle questioni da approfondire riguarda l'insistenza del Papa sul fatto che la Chiesa è per tutti, che tutti hanno un posto in essa. Il giorno del suo arrivo, durante i vespri che ha presieduto nel monastero Dos Geronimos, Francesco ha detto: "Sulla barca della Chiesa ci deve essere spazio per tutti. Tutti i battezzati sono chiamati a salirvi e a gettare le reti, impegnandosi in prima persona nell'annuncio del Vangelo. E non dimenticate questa parola, tutti, tutti, tutti. Mi tocca molto il cuore quando devo dire come aprire prospettive apostoliche, quel passo del Vangelo in cui la gente non va alla festa di nozze del figlio ed è tutto preparato. E che cosa dice il padrone della festa, che cosa dice? Andate ai crocicchi e portate qui tutti, 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 sani, malati, piccoli e grandi, buoni e peccatori, tutti. La Chiesa non sia una dogana per selezionare chi entra e chi no. Tutti, ciascuno con la sua vita sulle spalle, con i suoi peccati, così com'è davanti a Dio, così com'è davanti alla vita. Tutti, non mettiamo dogane nella Chiesa. Il giorno successivo, nella cerimonia di benvenuto svoltasi al Parco Edoardo VII, il Papa ha insistito sulla stessa idea. Amici, vorrei essere chiaro con voi che siete allergici alle falsità e alle parole vuote. Nella Chiesa c'è spazio per tutti. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti. Padre, ma io sono un disgraziato, sono una disgraziata, c'è posto per me. C'è posto per tutti, tutti insieme, ognuno nella sua lingua, ripeta con me, tutti, tutti, tutti. Questo insegnamento di Papa Francesco non è nuovo. Nel 2013, primo anno del suo pontificato, il Papa scriveva nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium: "Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa." Dio voglia accogliere tutti è una verità di fede. Nessun cristiano può mettere in discussione l'accoglienza universale e incondizionata del cuore di Dio, senza prima strappare molte pagine del Vangelo. Infatti, il messaggio evangelico non potrebbe essere più chiaro. Per accoglierci Dio non pone condizioni. Pensiamo per esempio al caso di Zaccheo. Gesù non gli pone assolutamente alcuna precondizione per andare nella sua casa. È solo più tardi, in seguito al suo incontro con Gesù, che Zaccheo decide di apportare alla propria vita i cambiamenti necessari. E allora Gesù conferma la sua decisione e si rallegra. Oggi per questa casa è venuta la salvezza. Cioè l'esempio di Zaccheo ci ricorda una delle cose che più spesso ci possono capitare nel corso dell'annuncio del Vangelo di Cristo nell'apostolato. Cioè bisogna stare molto attenti ad attrarre le persone, non a porre delle condizioni alle persone, perché questo sarebbe ridurre il messaggio di Cristo a un insieme di comportamenti da assumere, a una forma di moralismo. Non perché questi comportamenti non ci debbano essere o la morale non abbia un ruolo importante nella vita del cristiano, ma perché non deve essere una condizione. Cioè la condizione di dire: Tu sì, puoi farti battezzare, puoi entrare nella chiesa, ma prima devi fare 1, 2, 3, 4. Ecco, questo è il modo sbagliato. Il modo cristiano corretto è quello di attirare la persona, attirarla a un'esperienza di vita della chiesa. Può essere attirarla a una celebrazione liturgica, a una preghiera comunitaria, alla recita del rosario, all'ora di adorazione, alla messa, oppure anche a un incontro di carattere dottrinale, culturale, o alla vita, a entrare nella tua casa, nella vita della tua famiglia. O nel gruppo di amici. Non è che tu inviti la persona a condizione che quella persona cambi atteggiamento. Anche gli atteggiamenti sbagliati, ovviamente quelli buoni non deve cambiarli. Perché questo deve avvenire successivamente, se deve avvenire, se può avvenire. Questo è molto importante perché esiste la tentazione che abbiamo un po' tutti, quella di dire no, guarda, se tu vuoi entrare nella comunità devi prima fare 1, 2, 3, 4, che è esattamente quello che la Chiesa ci diffida dal fare, cioè tu non devi porre delle condizioni, tu devi attirare la persona, attrarla, invitarla, presentare la bellezza del Vangelo. La verità del Vangelo. Gesù faceva così, cioè Gesù prima aveva un atteggiamento con il quale tentava di creare una relazione con la persona, qualsiasi fosse la sua condizione, la peccatrice, l'adultera, la samaritana, Zaccheo, colui l'esattore delle tasse, eccetera. Poi è chiaro che questa persona, nella misura in cui si converte, cioè capisce, nella misura in cui la grazia e la verità entrano nel suo cuore, cambia anche il suo modo di vivere. Ma questo avviene successivamente per azione della grazia. E anche per quell'insegnamento che magari attraverso la relazione che è stata instaurata qualcuno comincia a trasmettergli. L'insistenza su una chiesa aperta a tutti ha fatto sorgere ben presto una domanda fondamentale. Che cosa significa questo nella pratica pastorale? Che la comunione deve essere data a tutte le persone, anche se si trovano in una situazione matrimoniale irregolare, che la Chiesa dovrebbe accettare le unioni omosessuali così come fa con quelle eterosessuali. In un mondo occidentale relativistico, cioè dominato dall'ideologia del relativismo, la Chiesa sembrava l'ultimo baluardo di un certo tipo di valori e distinzioni. Ma infine il relativismo è entrato anche nella Chiesa Cattolica, qualcuno si può chiedere. Preoccupazioni di questo genere sono sorte rapidamente nelle menti di alcuni cattolici. Dunque adesso siamo uguali al resto della società, per cui va bene tutto, è tutto uguale. Dov'è finita l'esigenza del Vangelo? Due precisazioni. In primo luogo, quando il Papa parla di accogliere tutti, non si riferisce in particolare a coloro che si sono risposati civilmente dopo il fallimento di un matrimonio sacramentale o alle persone omosessuali. La preoccupazione del Papa è molto più ampia. Tutti significa i poveri, coloro che si sentono peccatori, i sani, i malati e tutti quelli che per qualsiasi motivo non si sentono degni di entrare in una chiesa. È chiaro che qui bisogna anche uscire un po' dalle fissazioni un po' del nostro tempo, no? Come se ci fosse soltanto il tema, della dei divorziati risposati o delle coppie omosessuali. La Chiesa parla veramente a tutti e a tutti deve rivolgere il suo messaggio, ma tutti non sono soltanto appunto questi che sono quelli che, sui quali si fanno sempre i soliti esempi e nascono le solite polemiche. Tutti vuol dire tutte le classi sociali, tutti gli uomini, tutte le donne che hanno, che vivono in culture diverse, che vivono esperienze, sociali, familiari, diverse. Tutti sono anche quelli che hanno, che professano o dovrebbero, o sono stati cresciuti in un'altra religione. Pensate soltanto all'occasione che abbiamo, noi che viviamo in un paese cristiano, anche se ormai i cristiani sono diventati una minoranza, di incontrare tutti i giorni persone che professano un'altra religione, o che professano, o che sono scismatici o protestanti. Cioè, quale migliore occasione missionaria capita? Addirittura noi abbiamo la possibilità di offrire a queste persone degli ambienti che sono segnati dalla pratica religiosa cattolica. Quindi noi viviamo una condizione privilegiata per l'apostolato perché non dobbiamo andare a cercare queste persone con tutte le difficoltà che questo comporta e ha sempre comportato. Pensate alle straordinarie difficoltà, di clima, di cultura, di differenze ambientali, sociali, anche fisiche, che ha comportato l'evangelizzazione dell'Africa. Solo alla fine del 1800, quando il grande profeta dell'evangelizzazione dell'Africa, Daniele Comboni, comincia a capire che l'evangelizzazione dell'Africa deve partire dagli africani, non può essere fatta da europei che vanno lì portando la cultura europea, ma deve essere fatta certamente da missionari che portano il Vangelo e riescono col tempo, con tanto tempo, a inculturarlo, cioè a farlo penetrare dentro la cultura, cioè le abitudini, le tradizioni, le caratteristiche delle popolazioni africane. Questo ha permesso che nel giro di un secolo avvenisse quello straordinario sviluppo dell'evangelizzazione dell'Africa, che oggi è un continente dove i cristiani delle diverse confessioni sono diventati della maggioranza relativa. Ma ci è voluto chi vuole leggere la storia di Daniele Comboni, per esempio il bellissimo libro di Giampaolo Romanato, che racconta la sua vita, la vita di questo apostolo dell'Africa, si renderà conto dell'enorme difficoltà che questi missionari, in particolare Comboni, hanno dovuto sopportare per poter avviare questa strategia, questo piano, come lui lo chiamava, di evangelizzazione dell'Africa. Noi oggi molti africani li abbiamo qui, molti arrivano che già sono cattolici, perché ormai le chiese africane sono fiorenti, sono anche piene di entusiasmo, mi dicono. Ma molti africani che arrivano qui sono musulmani, molti che arrivano qui asiatici professano altre religioni e noi abbiamo un'occasione, però bisogna desiderarlo. Di comunicare il Vangelo. Cioè, bisogna trasformare in senso missionario la nostra pastorale, ma soprattutto prima della nostra pastorale il nostro cuore. Cioè, deve nascere dentro di noi il desiderio di comunicare Cristo a queste persone che non l'hanno conosciuto, non l'hanno conosciuto bene perché non gli è stato insegnato bene, eccetera. Quindi, questa è una prima constatazione. Se noi volessimo, quando sempre Papa Francesco dice sogno una chiesa in cui tutta la pastorale sia subordinata alla missione, e poi questo va tradotto in pratica, vuol dire che le parrocchie, i movimenti, le associazioni, eccetera, devono porsi questa domanda e rispondere, dice, ma io cosa faccio? Almeno a livello di parole, almeno a livello di intenzionale per comunicare, trasmettere il Vangelo a tutte le persone che incontro tutti i giorni che non lo hanno conosciuto. Poi ci sono anche quelli, diciamo così, di tradizione cristiana che l'hanno conosciuto e l'hanno abbandonato o che l'hanno conosciuto male, ma ci sono anche molti che proprio non l'hanno conosciuto. C'è un ulteriore chiarimento importante da fare. Il Papa lo ha fatto sull'aereo di ritorno a Roma nella tradizionale conferenza stampa. Un conto è che tutti debbano essere accolti nella Chiesa. Un altro conto è il modo in cui ogni comunità deve accogliere ogni persona. Il Papa afferma che la Chiesa deve accogliere, ma non spiega come lo farà caso per caso. In quella conferenza stampa una giornalista tedesca ha interpellato così Papa Francesco. Santo Padre a Lisbona ci ha detto che nella Chiesa c'è spazio per tutti, tutti, tutti. La Chiesa è aperta per tutti, ma nello stesso tempo non tutti hanno gli stessi diritti e opportunità. Nel senso che, per esempio, donne e omosessuali non possono ricevere tutti i sacramenti. Nella sua risposta, che merita di essere letta integralmente, il Papa fa questo chiarimento, dice: la Chiesa è aperta per tutti, poi ci sono legislazioni che regolano la vita dentro la Chiesa. E uno che è dentro è secondo la legislazione. Tutti, ciascuno deve rispettare questa legislazione. Poi ognuno nella preghiera, nel dialogo interiore, nel dialogo pastorale con gli agenti di pastorale cerca il modo di andare avanti. Qui è molto importante, cioè questo non significa eliminare le leggi, eliminare il diritto canonico, eliminare che ci siano delle regole, ma significa non mettere le regole prima del cuore della fede, che è una persona, che è Gesù Cristo. Pertanto il Papa non ha detto e non pensa che questa accoglienza universale significhi, per esempio, che la comunione debba essere data a tutti o che d'ora in poi la Chiesa smetta di proporre l'ideale del matrimonio per tutta la vita o che cominci a parlare di eterosessualità e omosessualità su un piano di parità, come se alla loro base ci fossero due tipi simmetrici di sessualità umana. Ciascuno deve trovare il modo di andare avanti in base alla situazione in cui si trova, con l'aiuto della comunità cristiana. Ciò che il Papa rifiuta è l'idea che alcune persone debbano prima cambiare per poi essere accolte nella vita della Chiesa. C'è come uno sguardo che non capisce questa inserzione della Chiesa come madre e la pensa come una specie di ditta, che per entrare tu devi fare questo, farlo in questo modo e non in un altro. È all'interno della comunità che accoglie tutti, che ognuno di noi va avanti e cresce passo dopo passo come cristiano. La figura della Chiesa Madre è quella decisiva, importante, cioè la Chiesa è come la mamma. La mamma non seleziona i figli, dice tu puoi venire a pranzo perché hai fatto questo, questo e questo e tu non puoi venire perché non hai fatto questo, questo e quest'altro. La mamma accoglie tutti. Questo non significa che poi non aiuti o non preghi, perché chi sta sbagliando fra i suoi figli riconosca l'errore e smetta di praticare l'errore. ma non esclude la relazione, anche in presenza dell'errore, anche in presenza del male. E la Chiesa è lo stesso, soprattutto quando incontra per la prima volta qualcuno che è in una situazione o che ha delle idee o ha una vita sbagliata. È proprio il contrario che bisognerebbe fare, è proprio lui che dovrebbe essere accolto prima di tutti. Perché? Perché è soltanto nell'accoglienza che questa persona può riconoscere poi il suo errore, può cambiare vita. Se viene escluso perché sta sbagliando, continuerà a sbagliare, anzi si inasprirà, si riempirà di rancore. È chiaro che poi tutto questo è sempre subordinato al fatto che chi converte i cuori è il Signore Gesù, non siamo noi. Ma certamente il Signore si serve di noi e il nostro piccolo, modesto contributo deve essere quello di facilitare l'intervento della grazia di Dio. E per facilitare la grazia di Dio dobbiamo fare di tutto per non rompere la relazione se c'è, o per attivarla se non c'è, e non attivarla a secondo di determinate condizioni, ma attivarla. Per essere fedele alla sua missione come sacramento di salvezza, la Chiesa deve mantenersi in tensione fra due poli che non sono opposti, ma sono molto diversi: l'accoglienza universale e la proposta di alcuni valori particolari. Questa tensione nella Chiesa esiste a tutti i livelli, da quello particolare della vita parrocchiale a quello più universale dei pronunciamenti del Papa. Tensione non è la stessa cosa di problema, sebbene entrambe le realtà vadano affrontate. Un problema è qualcosa che va eliminato per andare avanti. Una tensione è la relazione creativa tra poli distinti. Se una corda della chitarra si rompe, è un problema. Se invece è tesa, è in tensione, c'è una sfida, bisogna imparare a suonarla bene affinché produca musica. Facciamo l'ipotesi, per esempio, che in una parrocchia arrivi un uomo con idee politiche incompatibili con il Vangelo. Addirittura è affiliato a un gruppo estremista ed è conosciuto come tale. Comincia a venire a messa. E ormai ci viene sempre, tutte le domeniche. E dice che sta trovando una pace che non aveva mai provato prima. Anche le persone intorno a lui dicono che sembra diverso. Si è offerto di fare volontariato presso il centro sociale parrocchiale e ha iniziato ad andarci ogni giovedì. Adesso è venuto a parlare con il parroco per dirgli che gli piacerebbe proclamare le letture durante la messa. Come si fa ad aiutare questa persona a crescere nella comprensione cristiana della politica e a rendersi conto che gli ideali che sostiene non sono compatibili con il Vangelo di Cristo? Come accogliere questa persona? Sarà bene che eserciti il ministero di lettore? È naturale che in una situazione come quella sopra descritta, in parrocchia nascano opinioni discordi. Alcuni parrocchiani saranno contrari all'integrazione di questa persona nella vita della parrocchia, anche per il suo bene, per vedere se rinsavisce, diranno. Altri probabilmente affermeranno che ciò che conta è che quest'uomo è un figlio di Dio, quali che siano le sue idee politiche, non importa ciò che fa nella sua vita privata. Situazioni come questa, in cui c'è distanza tra gli ideali oggettivi del cristianesimo e la realtà delle persone, sono il nostro pane quotidiano nella vita di una comunità cristiana. Abbiamo suggerito l'esempio di un uomo con idee politiche incompatibili con il Vangelo, ma possiamo pensare a tanti altri casi, una coppia di fatto, il proprietario di un ristorante noto per trattare male i dipendenti. Una donna che difende pubblicamente l'aborto e afferma di averlo fatto lei stessa. Chi conduce sedute di spiritismo? La domanda è sempre la stessa: come accogliere ogni persona, aiutandola al tempo stesso a compiere passi di crescita, a capire ciò che ancora non ha capito ad andare avanti, per usare le parole del Papa, sul volo di ritorno a Roma. Due false soluzioni semplicistiche. Non è sempre facile per le comunità e per la Chiesa in generale vivere in questa tensione che richiede diversi discernimenti, a volte per nulla evidenti. La tentazione è quella di subordinare uno dei poli in tensione all'altro e ridurre così il tutto a una concezione molto lineare. Le false vie di uscita sono due. Primo, il relativismo. Per fare star bene tutti, smettiamo di proporre ideali, seguendo la vita mondana della tolleranza come valore supremo. In altre parole, se ti fa sentire bene, provaci. Questa è la tentazione del relativismo, la prima, molto diffusa. Una volta il cardinale di Milano Scola disse ai parroci durante un consiglio pastorale: voi non trattate i temi divisivi appunto perché avete paura di dividere le vostre comunità, ma così facendo si divideranno sempre di più. Perché? Perché non riceveranno una parola autorevole, un'indicazione. Un'indicazione soprattutto sulla base del magistero, cioè la Chiesa non è come può essere l'Islam o tante altre religioni dove non c'è un magistero. La Chiesa ha la fortuna, la grazia, il dono di avere un insegnamento ufficiale, addirittura infallibile a determinate condizioni, ma comunque sempre autorevole, cioè il magistero del Papa e dei Vescovi deve essere sempre ascoltato con l'ossequio della fede, dell'intelligenza e del nostro cuore. Non è un'opinione, per quanto autorevole tra tante altre. Cioè non è come in un partito, in un club, in un seminario, in una università, dove ci sono tante opinioni e poi cerchiamo di capire qual è quella vera sulla base della nostra ragione, della nostra intelligenza, della nostra preparazione. Questo è il modo normale, giusto, corretto. Nella Chiesa non è così, però c'è una garanzia. Il magistero, cioè quello che il Papa dice, le encicliche, i documenti, gli Angelus, le udienze del mercoledì, le lettere apostoliche, eccetera, sono espressione di una volontà superiore a quella della singola persona che la pronuncia, perché il vescovo è un uomo, il Papa è un uomo, no? Ma è un uomo assistito dallo Spirito Santo. E qui ci si crede o non ci si crede, cioè non è una cosa, proprio per questo si dice che la Chiesa, si sa che sappiamo che la Chiesa non è una società come tutte le altre, è una società fondata da Cristo e assistita dallo Spirito Santo. Ripeto, che non fa diventare santi tutti quelli che incarnano le posizioni più alte nella gerarchia della Chiesa, ma fa sì che abbiano l'assistenza di Dio. E quindi il relativismo per un cattolico è impossibile, cioè l'equivalenza di tutte le opinioni è impossibile. Cioè noi sappiamo che quello che il Magistero ci propone è per la salvezza degli uomini. Naturalmente il Magistero non è il magistero di un professore o di un cenacolo che fanno degli studi approfonditi su determinati argomenti. È un magistero che ha come principale scopo la salus animarum, la salvezza delle anime. La Chiesa non si occupa dei grandi problemi intellettuali, ma si occupa dei problemi che possono mettere a repentaglio le anime. la loro salvezza, la loro vita, eccetera. Quindi il relativismo non va bene, il relativismo che è l'ideologia oggi dominante, il pensiero unico, il pensiero che dice che la verità non esiste, che è meglio non cercarla perché è pericoloso trovare la verità, può far diventare fanatici coloro che credono, che scoprono, che trovano la verità. È chiaro che il cattolico non può che avversare questa cultura oggi dominante, questa ideologia oggi dominante, questa visione del mondo relativista. Perché la verità esiste, la verità è Cristo. E la verità si è fatta carne, si è fatta uomo. E quindi esiste. Per analogia, la verità sull'uomo, la verità sulla società, che va fatta conoscere, va comunicata, va trasmessa. Il secondo errore è il settarismo. Per non perdere i nostri ideali, mettiamo un posto di controllo sulla porta della Chiesa, dichiarando: puoi entrare chiunque tu sia, purché tu cambi e ti conformi agli ideali secondo cui vogliamo vivere qui dentro. Ecco, questo è il modo. È l'altro modo sbagliato, cioè è il contrario, dice, uno si mette lì, dice, ah, tu vieni da cattare, uno, due, tre, questo, devi fare questo, questo, questa. Non è così. Cioè tu devi attrarre con il tuo comportamento, con la tua parola, con la preghiera soprattutto, la persona. Poi questa persona compierà un cammino, un itinerario di formazione. Ma questo può avvenire dopo che la relazione si è instaurata, non è stata interrotta. Perché non possiamo accettare nessuna di queste due soluzioni? Si chiede il padre gesuita. Perché entrambe sono infedeli a Cristo. Per essere fedele a Cristo, la Chiesa deve essere uno spazio di apertura e di accoglienza incondizionata per tutti. Deve essere come una madre che accoglie nella sua casa tutti i suoi figli, anche quelli che si drogano o conducono una vita dissoluta. Ma per essere fedele a Cristo, la Chiesa deve proporre anche il cammino che proviene dai 10 comandamenti e dal discorso della montagna, e che Gesù ha poi concretizzato e approfondito nella sua predicazione e nel suo stile di vita. La Chiesa non può accettare nessuna delle due false posizioni, perché non sarebbe più il corpo di Cristo, non sarebbe più la continuazione della sua presenza e della sua azione nel mondo. Entrambe le soluzioni decapitano la Chiesa, separandola dal suo capo che è Cristo e facendola cessare di essere il suo corpo. Le difficoltà per la Chiesa. In ogni momento storico tendiamo di più verso l'uno o l'altro polo di questa tensione. Nella fase in cui ci troviamo in Occidente, è ovvio che propendiamo molto di più, quasi completamente, verso il relativismo. Riesce inoltre assai difficile comprendere che senso abbia parlare di ideali oggettivi. Il fatto stesso di presentare un ideale potrebbe mettere a disagio chiunque si trovi in una situazione diversa da quell'ideale. E noi vogliamo che tutti siano a loro agio. In altre parole, le nostre società occidentali hanno molta difficoltà a comprendere che affermare gli ideali non equivale a condannare le persone, sebbene nel processo si introduca una tensione che il relativismo dissolve. Se per qualche motivo si fa una distinzione, lasciando intendere che non tutto è uguale, scatta subito l'accusa di discriminazione, no? Qualsiasi cosa noi diciamo il matrimonio per un uomo e una donna, discriminiamo, veniamo accusati di discriminare quelli che hanno un orientamento sessuale diverso. Però vediamo, continuiamo a leggere. Questo in qualche modo va aiutato a capire. Se qualcuno dice, per esempio, che una relazione omosessuale non è la stessa cosa di una relazione eterosessuale, viene immediatamente accusato di discriminazione, anche se lui approva entrambe le relazioni. Se qualcuno afferma di ritenere che sia meglio che il sacerdozio nella Chiesa cattolica continui a essere prerogativa degli uomini, viene subito accusato di discriminazione. Se un parroco nel colloquio di lavoro per un posto di segretario parrocchiale domanda al candidato se è cattolico, può subito essere accusato di discriminazione e attirarsi questa replica. Sono meno qualificato perché non vado a messa. Non sarei un segretario altrettanto competente. Nella Chiesa la tensione tra accoglienza e ideali è molto presente in tante situazioni. Un buon esempio è quello delle coppie in situazione irregolare, cioè quelle coppie risposate civilmente dopo il fallimento di un matrimonio sacramentale. Come cristiani abbiamo l'ideale di una relazione che dura tutta la vita, finché morte non ci separi. E le persone in questione, sotto questo aspetto specifico, vivono in una situazione diversa dall'ideale. Oggi comprendiamo molto più chiaramente la complessità delle situazioni che affrontiamo nella vita e inoltre ci rendiamo conto che spetta a Dio il giudizio definitivo. Ci sono molte persone oggettivamente in una situazione irregolare, ossia in una situazione diversa dalla regola. Infatti, in alcune parti del mondo, la stragrande maggioranza delle coppie non è alla prima relazione. Come ha affrontato la Chiesa questa questione così importante per la pastorale? Sarebbe facile per la Chiesa relativizzare l'ideale e dire, per esempio, prima sostenevamo questo, ma i tempi sono cambiati. Perché non lo fa? Per due motivi. Innanzitutto perché è stato Cristo a definire questo ideale e la Chiesa non può andare contro Cristo. E poi perché gli ideali restano validi anche quando non riusciamo a realizzarli. Gli ideali hanno una funzione pedagogica, formativa, soprattutto per i più giovani. Hanno una funzione protettiva, cioè ci difendono dal prendere la strada più facile quando le cose sono difficili. E una di guida, come un faro, indicano la direzione precisa della felicità rispetto al punto in cui ci troviamo, qualunque esso sia. Come fa la Chiesa, proprio in questo caso, ad accogliere le persone e al tempo stesso a non relativizzare l'ideale? Non è facile. Da un lato la Chiesa chiede alle coppie in situazioni considerate irregolari di non accostarsi alla comunione, aiutando così, anche se in via negativa, a mantenere vivo l'ideale nella comunità. Dall'altro, la Chiesa riafferma che esse devono essere accolte e inserite nella Chiesa. Questo atteggiamento, quello di aiutare le persone che vivono in situazioni irregolari a comunque stare in relazione con la Chiesa, è stato insistentemente ripetuto da tutti gli ultimi pontefici. Cioè, non allontanare, ma avvicinalo. Poi le modalità possono essere diverse, ma tienilo vicino, perché questo è l'unico modo attraverso cui potrai fargli capire che sta sbagliando. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, riafferma chiaramente che non possiamo togliere nulla all'ideale. Cito le sue parole. Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. Nel famoso capitolo ottavo di Amoris Laetitiae, che ha come titolo Accompagnare, discernere e integrare la fragilità, assolutamente nulla togliendo all'ideale, il Papa chiarisce che è necessario integrare tutti. Si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. E più avanti, sempre le sue parole, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato, si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. E nella nota aggiunge, in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. In sostanza, una determinata persona in situazione irregolare può eventualmente essere riammessa alla comunione dell'autorità ecclesiastica dopo un serio processo di accompagnamento e di riconciliazione. Perché il Papa ha parlato di più del polo dell'accoglienza? Nei suoi interventi alla GMG di Lisbona, Papa Francesco ha parlato soprattutto della necessità dell'accoglienza e non ha sottolineato con altrettanta insistenza che abbiamo degli ideali e che nella Chiesa non tutto vale lo stesso. Perché l'ho fatto? Un Papa ogni volta che parla non è tenuto a evidenziare tutti gli elementi. Alla GMG di Lisbona, Papa Francesco ha voluto sottolineare che le porte della Chiesa sono aperte a tutti. Era certamente consapevole che una GMG era un'occasione privilegiata per far giungere la sua voce a persone che abitualmente non frequentano i sacramenti o non leggono i documenti del Magistero e forse pensano che nella Chiesa non ci sia posto per loro. A qualcuno forse dispiacerà che il Papa non abbia ricordato che poi resta da vedere come accogliere ciascuno, che tutti non significa che tutti possano ricevere la comunione o che tutti possano proclamare la lettura nella messa e via dicendo. In tal caso si sarebbe addentrato in una casistica irragionevole. Questa casistica, la considerazione del modo migliore per affrontare ogni caso specifico, spetta alle comunità, le diocesi, le parrocchie, i movimenti, i diversi gruppi ecclesiali, che cercheranno le vie più adeguate per accogliere e aiutare ciascuna persona a crescere nella sua situazione unica. È una riflessione che non può e non deve essere fatta da un Papa nel suo Magistero universale. Mi devo fermare, non ho finito, non è finito l'articolo, magari lo finiremo martedì prossimo. E adesso rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto, pronto. Salve. Io
Sì.
chiamo dalla Puglia.
Sì, mi dica.
Facciamo con altre persone, facciamo del volontariato per fare il doposcuola dei bambini che arrivano dall'Asia, dall'Africa e che vivono nella nostra città. E questa situazione di doposcuola viene svolta all'interno di una sala dove ci sono i crocifissi, dove ci sono quindi diciamo i simboli della religione cristiana, ci sono tutti, però noi ovviamente ci limitiamo a fare il doposcuola, no? Perché i genitori ci portano i bambini per fargli fare i compiti, per aiutarli a fare i compiti, soprattutto per l'italiano. Allora, tante volte mi domando, no? In che modo potrei evangelizzare? Poi penso a quel fatto della testimonianza, a quello che diceva pure il Papa, no? Non proselitismo, ma attrazione. Allora mi chiedevo, riusciamo, come fare a essere attrattivi, no? In una situazione del genere? Se già questa disponibilità può essere considerata sufficiente, vedere la nostra disponibilità, l'affetto, la gioia con cui lo facciamo, può essere un elemento di attrattiva sufficiente? Questa è la
Beh,
domanda. Grazie.
sicuramente già questo, soprattutto per chi proviene da un'altra cultura, da un'altra religione, così è un segno indicativo, perché uno si chiede ma perché lei lo fa? È una domanda che sorge spontanea, dice perché questa? Poi io credo che non basta farlo, bisogna cercare di farlo bene. di farlo nel miglior modo possibile, mettendoci dentro tutta la volontà. E questo provoca l'inizio di una relazione, di un'amicizia, di un dialogo, e normalmente dovrebbe portare anche a fare delle domande, nella misura in cui entriamo in confidenza. Conquistiamo, diciamo così, una certa autorevolezza nei confronti di queste persone, di questi bambini, ma anche dei loro genitori, delle loro famiglie, e questo poi può portare a porsi delle domande. Ecco. Bisogna essere molto delicati, appunto, attrattivi e non. Però non bisogna mai rinunciare a desiderare questo, nella preghiera, per esempio, nel dire loro determinate cose, nell'educare, anche nell'istruzione. E poi piano piano, appunto, il dialogo dovrebbe diventare sempre più approfondito, sempre più incisivo. E suscitare delle domande a cui poi si possono dare con prudenza, delicatezza, ma bisogna dare delle risposte. Ecco. Pronto?
Sì, buonasera professor Giovanna da Milazzo. Le volevo
Sì.
chiedere una diciamo, sua chiarificazione su un pensiero che ho nella mia agendina di Benedetto XVI, inerente proprio a questo discorso del rapporto fra Chiesa umana e Chiesa divina. Sono due righe. Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà anche veramente umana. Questo è
Sì.
Benedetto XVI. Quindi io questa cosa mi ha sempre intrigato, non riesco proprio a capire il rapporto. Se lei, mi sembra attinente anche al tema che ha trattato stasera,
Sì.
se lei volesse in qualche modo chiarire in che senso la Chiesa deve essere più umana, cioè non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una Chiesa più divina.
Ma credo che voglia dire che abbiamo bisogno di una chiesa in cui gli uomini di chiesa siano sempre più vicini a fare la volontà di Dio, quindi a essere come Dio vuole che siamo, piuttosto che a fare la propria volontà. Questo significa una chiesa più divina, una chiesa più simile, più fedele, diciamo così, al progetto di Dio, piuttosto che una chiesa umana, come potrebbe essere un'associazione umana. Ecco, la chiesa non è la Croce Rossa, anche se aiuta gli ammalati. La chiesa non è un centro culturale, anche se fa un'azione culturale. La chiesa non è l'ospedale Fate Bene Fratelli, anche se è un ospedale da campo. La Chiesa fa tutte queste cose, ma la Chiesa è il corpo di Cristo, e quindi è divina sostanzialmente nel suo capo. E poi ci siamo noi, che siamo la Chiesa militante, che dobbiamo cercare di assomigliare sempre di più al nostro fondatore, che è anche il nostro modello, piuttosto che così, assecondare la nostra mediocrità e i nostri peccati. Credo che questo sia quello che intendesse dire Benedetto XVI. E con questo vi saluto, vi auguro una buona notte, una buona settimana e arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.